bentrovati. Allora, sto in piedi perché così gesticolo meno. Infatti mi sono occupata di tirare le mani, una col microfono, una con il telecomando. Allora, so che voi avete già avuto l'incontro con Katia e prima dicevo a Don Mattia, ma potrei anche interrogarli? E la sala si svuotò. No, allora, io e Katia ci siamo sentite, ci conosciamo da tanti anni, ci siamo conosciute proprio all'USME e quindi ci siamo sentite, però avevamo temi in comune, quindi alcune cose potrebbe essere che le riprenderò, altre cose mi focalizzo su alcuni punti. E teniamo questa prima parte in cui io lancio alcune idee, alcuni spunti, e poi la cosa più interessante invece può essere quello di raccogliere qualche osservazione, qualche domanda, qualche suggestione da parte vostra. Allora, ho messo questa vignettina perché le mie amiche catechiste, no, mi raccontano quanto sia dirompente, no? A volte l'esperienza del catechismo, e quindi ho detto vabbè, cerchiamo di rompere il ghiaccio con un po' di buon umore prima di entrare nei temi caldi. Allora, il primo tema caldo è che molti di voi si saranno chiesti: ma cosa c'entra una psicologa col catechismo? E vi siete chiesto? No, allora. No, che c'entra. Allora, per capire perché ho accettato di fare questo incontro con voi, devo dirvi due cose rispetto, uno, a cosa vuol fare la psicologa per me, e due, a quello che è la mia, diciamo così, esperienza. Tipo di psicologia poi ho studiato, ok? E dove l'ho studiata? E dove la insegno? Allora, intanto, come sapete, lo psicologo è quel lavoro che è poco definito, no? Può fare un sacco di cose, può fare anche niente. Quando vado a scuola e lavoro con i bambini e le maestre dicono arriva, guardate che adesso arriva la psicologa, vedi i bambini, no? Adesso cosa ci fai? No? Dico, cosa sapete voi di cosa vuol dire fare un psicologo? Di cosa si occupa? E allora mi dicono di quelli che hanno problemi. Ok? Quindi vuol dire che se voi bambini, se io sono qua e sono la psicologa che si occupa dei problemi, vuol dire che tutti voi siete pieni di problemi, se no le maestre non mi avrebbero chiamato. No, non è vero, perché infatti lo psicologo prima di occuparsi dei problemi si occupa di cercare di capire, perché noi siamo di natura molto curiosi, noi psicologi ci pagano anche per farci gli affari degli altri, pensate che lavoro. Quindi siamo curiosi dell'animo umano, quindi siamo curiosi della psiche, quindi l'anima, tutto quello che di per sé è invisibile ma si manifesta nel visibile. E allora io dico ai bambini: ma voi l'avete mai visto un pensiero? Voi adulti, l'avete mai visto un pensiero? Tanti dicono ho un sacco di pensieri. No, ma un pensiero l'abbiamo mai visto? No. Però voi sapete quando pensate. Quindi non è una cosa tangibile, ma è una cosa esperibile, no? Poi ci sono i neuroscienziati che studiano il funzionamento del cervello, perfetto. Quindi nella psiche c'è il pensare, ci sono le emozioni, anche qui avete mai visto una carriola di rabbia? Anche a Firenze se carriola è italiano, vero? Non è una carriola di rabbia, no? Avete mai visto una carriola di rabbia? una gaiola di felicità? No? Una gaiola di paura? Un chilo di invidia? Le emozioni non sono tangibili, no? Però se io vi dicessi, avete mai visto o ve lo immaginate uno o una arrabbiato seduto su una carriola? Ve lo immaginate? Quindi la rabbia non ve la immaginate nella carriola, ma un arrabbiato sì. La felicità non ve la immaginate in una carriola, ma uno felice? Ce l'avete presente? Lasciatemi la faccina di questa. Allora, perché vi faccio questo discorso? Perché lo psicologo si interessa di quello che succede dentro le persone e che poi si manifesta in reazioni fisiche, no? Il sudore, la palpitazione, il sorriso, lo sguardo, l'occhiolino, ok? Quindi in reazioni a volte immediate, incontrollabili, spontanee, ma poi si occupa delle parole che le persone usano per esprimere agli altri ciò che hanno dentro. E si occupa dei gesti, delle azioni. Quindi lo psicologo è profondamente curioso di cercare di arrivare in punta di piedi accanto a una persona nella sua vita per cercare di capire il perché di alcuni comportamenti, ma non solo perché siamo curiosi, ma perché abbiamo una mission, che è quella di cercare il più possibile di aiutare le persone a tirare fuori il meglio di sé, a stare bene, a capire perché a volte ci sono dei problemi e a come li possiamo affrontare e risolvere. E siccome tra le cose invisibili c'è qualcosa che è ancora più invisibile ma innegabile, la vita spirituale, io mi permetto di dire che lo psicologo può anche avvicinarsi in punta di piedi a quelle che sono le grandi questioni che hanno a che fare con la vita spirituale. In più, io sono arrivata a fare lo psicologa perché prima sono stata animatrice salesiana. Prima ho incontrato delle persone che mi hanno toccato nello spirito, mi hanno fatto incontrare un Gesù tanto tanto carino, tanto tanto costruttivo, tanto tanto edificante, e facendo questa esperienza poi ho voluto approfondire lo studio della psicologia dell'educazione. E adesso, allora, questo l'ho fatto all'Università Pontificia Salesiana a Roma e poi da qualche anno esiste un aggregato dell'Università Pontificia che è l'Istituto Universitario Salesiano di Venezia. In questo percorso quindi ho voluto poi approfondire non solo la parte psicologica educativa ma anche un po' tutti quelli che sono gli interrogativi stop in punta di piedi, pian piano interrogandomi ancora anche sugli aspetti spirituali, religiosi e così via. Ecco, quindi uno psicologo ci può dare, secondo me, un aiuto per mettere un po' insieme e cercare di capire cosa ci può essere d'aiuto per entrare meglio in relazione e poter essere dei veicoli, dei portatori di messaggio. Non siamo noi il messaggio. Possiamo, noi siamo la carriola, se volete, che porta il messaggio. Siamo umilmente dei portatori, ma possiamo portare solo quelle cose che abbiamo fatto nostre. Perché se non ce le siamo fatte nostre, è difficile che le portiamo in modo adeguato ed efficace. E come dicevo con Mattia, anche quando ci siamo scambiati un po' alcune idee, dicevo, io partirei da una considerazione, che se è vero che il catechista, anzi, premessa, vi faccio una domanda, ma non vi obbligo a rispondere ad alta voce, ma vi invito a fare un momento di riflessione interiore. Vi ricordate voi quando è che avete deciso di iniziare a diventare, a fare, a essere, a prepararvi ad essere catechisti? Ve lo ricordate il momento in cui avete deciso questo? Seconda, prima domandina, così soft, non arrabbiate da niente. Seconda domanda, cos'è che vi ha motivato, o chi, o per quale motivo a un certo punto avete detto, ma sai che ti dico, famo il catechista, no, aspetta perché non siamo più, famo,
sì.
Abbiamo, facciamo, mi impegno a fare il catechista, ma prima o poi ve la sarete chiesta la differenza tra cosa vuol dire fare o essere. Però vi chiedo proprio un minuto, provate a far mente locale dentro di voi e a darvi dentro di voi questa risposta. Qual è il motivo? Cosa mi ha spinto, motivato? E cosa mi fa stare ancora qui? Cos'è che nutre la mia motivazione di catechista? Non voglio avere risposte, no, se qualcuno proprio sente impellente il bisogno di dire, però adesso sto zitta un minuto, ciascuno di voi, se anche un pezzo di carta si prende un appuntino su quale poi ci vuole riflettere, a casetta può farlo. Qualcuno mi ha detto una volta, e che cosa vuole, poverino, il parroco era da solo, non c'era nessuno, e io mi sono sentita in dovere di... Da qualche sorrisino forse l'avete sentita anche voi in questa motivazione. Qualcun altro mi ha detto, guarda, io ho portato i miei figli al catechismo, e vedendo com'erano le catechiste, ho detto che posso farlo anch'io.
Non succede.
Non succede qui, però lo stanno pensando. Qualcun altro nel passato mi ha detto, quando sono andato a catechismo io mi annoiavo e io non voglio che i miei figli abbiano la stessa noia, e quindi per i miei figli e per i figli degli altri ho detto io voglio fare diverso da come ho ricevuto. Se avessi avuto un catechista più frizzante, forse tante cose malmesse della mia fede non ci sarebbero state. Così mi hanno detto, ma non so se anche a Faenza può esserci questa motivazione. Beh, diciamo che un bel gruppo mi ha anche detto, ma ho deciso di fare il catechista nel momento in cui sono stato fatto un'esperienza talmente forte, bella, ricca dell'amore di Dio, che non la potevo più tenere per me. E ho pensato ai piccoli. E ho pensato che anche i piccoli avessero diritto di fare questo incontro e di saperne qualcosa in più e qualcosa di bello. Se non mi chiedo per alzata di mano in quale di queste categorie motivazionali mi collocate, ognuno faccia, così poi magari vi confrontate. Qualunque sia la motivazione di partenza, le motivazioni cambiano anche, e qua entra in gioco la psicologa. Non so se vi è mai capitato di aver iniziato qualcosa per un tipo di motivazione e facendo quell'esperienza aver cambiato e aver approfondito e rinforzato e reso più autentica la motivazione rispetto alla partenza. A me è capitato con l'animazione. Io ho iniziato a fare l'animatrice perché a casa mia c'era un litigio continuo e per star fuori di casa andavo al grattoni. Ma all'inizio mica mi interessava della fare l'animatrice. Però piuttosto che stare per strada, dici, loro erano tranquilli perché io ero comunque dalle suore e lì ho fatto l'incontro. Quindi a volte nella psicologia noi possiamo dire, boh, ci sono dei cammini motivazionali che possono iniziare in un modo e poi evolvono. Quindi possiamo anche iniziare con una motivazione, tra virgolette, sbagliata. Ma poi l'incontro con le persone, la relazione che ci segna, così come può accadere. Che qualcuno parte con una bella motivazione, incontra qualcuno che lo delude. Quanti ragazzi magari lasciano l'ambiente anche religioso, il catechismo, per cattivi rapporti, per il tradimento della fiducia o del messaggio che hanno ricevuto da alcuni adulti. E questo è più rischioso per i ragazzi perché non hanno ancora sviluppato la forza del senso critico, si affidano ancora molto all'adulto che sta con loro. Okay. Allora, detto questo, le motivazioni sono importanti perché i motivi per metterci in azione sono quelli che poi ci fanno restare, ci fanno impegnare, ci fanno resistere. Quindi più le motivazioni sono forti e radicate e ci coinvolgono e ci caricano di energia e sono legate ai nostri valori più profondi, più noi reggiamo agli ultimi della vita, direbbe vostro corregionale Luca Carboni quando diceva ci vuole un fisico bestiale. No, non è un vostro corregionale, è un bolognese. Ok? Quindi, motivazione. Altro spunto, poi vi faccio vedere qualche slide, perché sennò vi dite se sta qua a mettere le slide, non ne ha fatto vedere neanche una, adesso prendiamo un sonno. Allora, altro elemento. se è vero che solitamente il catechista ha a che fare con bambini e ragazzini in età evolutiva, in età di crescita e di sviluppo, e ha verso di loro un compito che è quello di far venire fuori il meglio della spiritualità, ma anche quello di nutrirli con informazioni corrette, esperienze corrette, perché loro si sviluppino al meglio, la funzione del catechista è una funzione educativa. Non siamo educatori come i genitori, perché ognuno ha il suo compito, il suo, ma il catechista fa delle cose specifiche e educative, perché per educazione noi non intendiamo la trasmissione, no, di parole o di discorsi o di regole, non so se siete d'accordo, ma educere vuol dire ex luce, cioè condurre fuori. Quindi noi ci mettiamo lì e, come dice la mia cara amica, ispiriamo il cambiamento. Siamo, come diceva un altro mio caro amico che ha un po' datato, certo non gusto, così, no? Il nonno, il ragazzo c'è un punto accessibile al bene, il compito dell'educatore è far leva su quel punto per elevarlo. Quindi nel senso più proprio del termine educare, intendiamo portare fuori, ma nell'educare c'è anche un stare accanto, perché l'educatore era colui che accompagnava il pedagogo, accompagnava da casa a fuori a scuola. Quindi il catechista, dal punto di vista anche educativo, cammina insieme. Ha una direzione, ha uno scopo, ha fatto un'esperienza e cammina accanto e accompagna. Terzo significato della parola educare, educo nel senso di nutro. Non è che l'educazione è solo sto lì e ti stimolo a venire fuori, perché alcune abilità e alcune potenzialità vanno nutrite con informazioni corrette, con ragionamenti, con esperienze. Non si può lasciare tutto alla spontaneità. Quindi il catechista, come l'educatore, si prepara, approfondisce, ha dei contenuti, perché i contenuti servono, sono utili per permettere ai ragazzi di capire meglio e di essere più consapevoli poi delle scelte. Allora, la psicologia serve e al servizio anche della catechesi, anche rispetto a capire cosa favorisce o meno l'apprendimento, cosa favorisce o meno la motivazione alla resistenza, cosa favorisce per esempio il coinvolgimento emotivo. Allora, detto questo, credo di aver già fatto un'introduzione, sono stata abbastanza chiara sul collegamento psicologia, catechesi, educazione. Poi se avete delle domande, le appuntate e me lo chiedete anche dopo. Allora, vi propongo una definizione, questo lo vediamo anche dopo, una definizione un po' complessa di educare, che però io continuo ad usarla, anche questo è un mio docente, una persona per me che è stata di forte riferimento, e dice: uno più esseri umani portatori di ideali guida sul bene dell'uomo e della società svolgono volontariamente, in modo esplicito e implicito, un insieme di azioni e di influenze su un altro o più altri esseri umani, generalmente più giovani, al fine di promuovere in essi lo sviluppo di disposizioni interne, di competenze e di comportamenti esterni che favoriscono il loro benessere. Questa è una definizione molto ampia, molto generale. Voi ci potete mettere i vari elementi che hanno a che fare con la catechesi. Se volete il vostro benessere, ci mettete la santità. Aspetta, perché adesso esco dal ruolo di psicologo, non va bene, no? Ma quali sono gli elementi che possono essere simili al lavoro del lavoro, tra virgolette, alla mission, la missione, la vocazione, al compito del catechista? Intanto avere dei valori guida, di riferimento, avere chiaro qual è l'obiettivo, che non è portare a casa la lezioncina ben fatta del catechismo, giusto? Qual è il valore che ci guida e qual è l'idea di bene che abbiamo? Questo è importante che ci si rifletta e ci si confronti. È qualcosa che noi facciamo in modo volontario. Anche un insegnante, pur essendo pagato, è bene che faccia il suo ruolo volontariamente, cioè che l'abbia scelto, perché non c'è di peggio che un insegnante che fa l'insegnante per ripiego, per forzatura. Magari un insegnante ha iniziato così, perché io ne ho conosciuti, ma quelli che si sono fermati a quella motivazione hanno vissuto malissimo tutto il periodo della scuola e l'hanno molto spesso fatta vivere male anche i loro ragazzi. Quelli che hanno fatto il salto da mi tocca perché non ho altro da fare a oh per bacco, bello però fare l'insegnante, sono quelli che poi hanno vissuto molto meglio il lavoro. Altra cosa, dobbiamo essere consapevoli che sì, certo. È un po' lunghino. Vuoi aspettare? Appenditelo in memoria. Attaccalo in memoria. Sì, no, non serve. Nome? Matteo. No. No. Yuri. Allora dopo gli finiti. Finisco due cose per non perdere il filo, poi ti do la parola. Allora, noi facciamo in modo più o meno consapevole delle azioni che influiscono. Dobbiamo essere consapevoli che la comunicazione non è fatta solo di parole, è fatta di azioni, di gesti, di sguardi che influiscono sull'altro e possono influire positivamente e negativamente, stimolare la crescita oppure inibirla. Quindi dobbiamo esserne coscienti e consapevoli. E qual è lo scopo dell'educare? Come vi dicevo prima, promuovere i talenti, le potenzialità che poi si manifestano in comportamenti. Allora, il catechista si può chiedere: cos'è che promuovo io nel mio incontro con i ragazzi? Qual è il tema di stasera? La relazione autentica. Qui l'autenticità sta nella chiarezza di obiettivi, di valori, nella consapevolezza che influisci sull'altro e nella responsabilità. Sapere che i ragazzi ti guardano, ti osservano. Poi vedremo altre cose che c'entrano con l'autenticità. Quindi l'autenticità sta nella chiarezza di motivazioni, nella chiarezza interiore del perché faccio, ma anche di dove voglio arrivare, e nella, come vedremo, allineamento tra ciò in cui credo, ciò che trasmetto e ciò che agisco. Allora sono autenticamente integrato. Adesso do la parola a lui. Ci sei?
Hola.
Sì. L'ho pagato, ma devo prendere un po'. Grazie, così.
Che devo fare io mentre parlo? Secondo me c'è tutte queste cose sono cose effettivamente giuste, però c'è un punto su cui secondo me non ci si sofferma tanto quando si fa il catechista. Cioè, mi ricordo che nella mia esperienza comunque vedevo catechisti molto distanti da me. Vedo anche spesso comunque situazioni di catechismo, di educazione in cui i bambini, cioè qual è spesso il problema? No? Che i bambini non riescono a stare attenti, che spesso è il catechista che deve trascinare tutta la classe. Secondo me bisognerebbe cercare quasi di abbassarsi al livello dei bambini o ragazzini, nel senso di dire le cose nel linguaggio che loro possono capire, che è una cosa che molto spesso non vedo mai, cioè non viene fatta. E secondo me proprio la radice del problema sta lì, non tanto, magari, cioè sì, nel messaggio che si passa ovviamente, però bisognerebbe secondo me concentrarsi di più.
Ma che bravo! Ma ti chiamo Matteo, non so perché.
Io ho detto Matteo.
Scusate, grazie. Mi hai fatto da assist perché adesso riprendo proprio questo aspetto. Grazie mille. Un applauso. Io vi ho colto proprio un aspetto importante, perché quando noi parliamo di relazione, parliamo dell'incontro, della sintonizzazione, almeno tra due persone. Può essere un adulto con un altro adulto, no? Una relazione paritaria, un bambino con un altro bambino, altra relazione paritaria, e poi ci sono quelle relazioni in cui c'è un adulto che si rende responsabile di aiutare un piccolo a crescere. Per aiutare un piccolo non puoi stare distaccato, come dici tu, perché la distanza che c'è già si chiama asimmetria educativa, è inevitabile, perché l'adulto ha già fatto un pezzetto di strada, si suppone, ha anche una certa età. Di solito l'adulto è un po' più grande, è un po' più esperienza. Ma se non trova l'aggancio al livello dell'esperienza del bambino, se non si fa un po' bambino, e poi vi farò un altro riferimento, quello che succede è che l'adulto perde il gancio. Qui però c'è un rischio, che a volte noi adulti ci rimbambiamo. Non è fatevi come bambini. Ma lì rischiamo di non essere più autentici, perché imitiamo i bambini e gli adolescenti per essere un po' come loro, idee, ok? Con l'idea che così li agganciamo meglio, ma molto spesso questo li allontana perché non ci sentono autentici. Stiamo mettendo anche in quel caso la maschera, e non siamo più autentici, per in qualche modo accalappiare. Allora, la persona, l'autenticità sta nell'utilizzare le strategie, come diceva lui, per entrare il più possibile nell'esperienza, nel linguaggio, facendo attenzione a non scimmiottare, a non travestirci da ragazzini, perché i ragazzini hanno bisogno di vederci come adulti autentici. Questo è un po' il problema, non so se ne avete parlato la volta scorsa con Katia, è un po' il problema dell'adolescenza prolungata. Cioè molti adulti in realtà sono ancora adolescenti e a volte sono più adolescenti dei loro figli adolescenti. No? Per cui i figli adolescenti si vergognano di avere un genitore che è più adolescente del figlio. No? Quindi c'è un po' questa... Vi faccio un esempio, mi collego a quello che diceva Ilvio prima. Io fino ai 16 anni non dicevo le parolacce. Neanche voi, però, mai niente le parolacce. Poi sono andata a un capo scuola e c'erano degli animatori tra i quali c'erano anche dei giovani sacerdoti, che probabilmente nell'ottica di facciamoci amici gli adolescenti, usavano anche delle parolacce. E mi ricordo che nella mia innocenza adolescenziale ho fatto questo ragionamento. Sì, però scusa, ma se lo dice anche il prete, perché non lo dovrei dire io? E chi mi conosce sa che in certi momenti certe parolacce mi vengono proprio, no? Ecco, evito di dire quando sono con i bambini e con i ragazzi, non per falsità, ma perché sono consapevole che in qualche modo nel momento in cui io faccio delle cose, se sono significativa ai loro occhi, posso essere imitata. Autorizzo. Allora, poi prendo un esempio di un altro autore a me caro di riferimento, e che vi dice, attenzione, dobbiamo essere capaci di osservare, di leggere e di capire il linguaggio di chi abbiamo di fronte per entrare in collegamento, ma senza però snaturare noi, perché altrimenti alla faccia dell'autenticità risultiamo falsi. E la falsità prima o poi si paga. In due modi. La persona non autentica, che fa le cose mettendosi una maschera, paga, psicologicamente parlando, in due modi. Uno, consuma un sacco di energia per tenere su quella maschera. Quindi va in stress. Ecco perché è meglio parlare di essere e non fare. Perché se io metto la maschera per portare una maschera, cioè qualcosa che non mi appartiene, devo consumare un sacco di energia fisica e mentale. Secondo effetto, quindi prima o poi, soprattutto sotto stress, quando l'energia fisica e mentale è più debole, perché sei più affaticato, trasbordi, cioè viene fuori qualcosa che fa capire che non sei autentico. E quindi succede il secondo elemento, che se non sei autentico il messaggio che pretendi passare non passa, perché noi non controlliamo il nostro viso, il nostro volto. Ma gli attori sì, ma per il pezzo di teatro che devono fare. Tant'è vero che tanti attori timidi e depressi fanno poi gli attori comici. Parlano benissimo, entrano nel personaggio, ma per quel pezzo. Cos'è che succede poi? Che nel momento in cui siamo provocati, se non siamo autentici, ci inalberiamo. Mi è mai capitato? Senti che qualcuno ti sta scoprendo il gioco. E chi di voi, padre di Cristo o un insegnante o gli adolescenti, sa che l'età dell'adolescenza è quella fantastica per metterti in crisi? O no? Sì. Chi di voi fa catechismo con ragazzi delle medie e quindi anche delle superiori? I sopravvissuti? Vi capita che vi fanno vedere, allora si dice il sorocidio, c'è una vendita che prova a parlare romanesco in, cioè, a Faenza, cioè, che non mettete nulla su, non vi autorizza a mettere nulla su YouTube, perché sennò ho finito di vivere. No, cioè vi fanno vedere il sorocidio, perché è il loro compito. Il compito di un adolescente è vedere, rompere e vedere quanto l'adulto che ha di fronte veramente ci crede a quello che gli dice. Quindi se non hai, come dire, riflettuto, ragionato, macinato, non sei perfetto, perché nessuno ti ha chiesto di essere integerrimo perfetto, però in cammino coerente sì. Perché è quello che ti chiedono. Dicono, voglio discutere con te, parlare con te. Sentivo la settimana scorsa la testimonianza. Di un sacerdote che raccontava che la sua vocazione era nata perché aveva trovato un prete quando lui era giovane e lo aveva massacrato di domande, tutti i dubbi che lui aveva, le domande, le proprio le peggiori domande, le diffidenze, lui gliele aveva fatte scoprire. E parlando e discutendo con questo sacerdote che lo ascoltava attentamente, lui ha cominciato a maturare e la vocazione è diventato prete. Un po', perché potreste essere responsabili di qualche vocazione. Bene. Detto questo, vado avanti, perché dopo cosa c'entra allora ancora il tema dell'autenticità? Ho già detto alcune cose, ho fatto questa bella frasetta su un testo, devo recuperare la fonte, ho messo gli autori, ma non mi ricordo la fonte, ma dice, ah sì, mi ricordo, ve lo manderò. Il comportamento relazionale, trasparente, congruente e autentico, protegge dal costruire relazioni artificiose e di routine e fa sì che gli educandi sperimentino la guida autorevole e il contatto socio-affettivo come genuine espressioni della presenza degli educatori. In questo modo gli educatori acquistano maggiore credibilità e incrementano negli educandi l'idea che gli educatori siano persone sicure, non persone arrivate, ma siano una base sicura, cioè mi posso appoggiare, io che sto crescendo, mi appoggio, sento che mi posso sostenere con te perché ti sento genuino, anche nelle difficoltà, anche nella fatica. Questa è una sintesi di questi autori tratta da un altro dei miei maestri in educazione, che è Herbert Franta, il quale già negli anni '80 studiava gli elementi psicologici della relazione educativa. E lui aveva fatto una serie di analisi e da questa analisi era venuto fuori un po' studiando, osservando, facendo anche dei test e così via, che nella relazione educativa, nella comunicazione educativa, si intersecano tre dimensioni importanti, tre aspetti importanti. Un aspetto è quello del una dimensione è quella del controllo. Un educatore, un adulto che ha un ruolo educativo, un catechista, si troverà sempre nella situazione in cui deve guidare più o meno, tanto o poco, dei ragazzi che gli sono affidati. Non li puoi lasciare così alla berlina. Se dei genitori ti affidano i loro figli, tu devi avere quella responsabilità di guida, avere quel minimo di struttura, dare degli obiettivi, dare delle indicazioni, perché in questo modo dai sicurezza. Ci siamo? Ora, ci può essere un alto controllo, talmente alto da essere coercitivi, impositivi, oppure c'è chi invece dà un bassissimo controllo. Se io ho dei bambini piccoli, devo custodirli e tenerli sotto controllo. Man mano che loro diventano autonomi, abbasso il controllo e lascio la libertà. Siete d'accordo? Perché altrimenti li lascio in giro e rischiano di farsi male finché non sono ancora capaci di autoregolarsi. Ma non basta il controllo della relazione educativa. Ci vuole un'altra dimensione, che è la dimensione in orizzontale, che è la dimensione affettiva. Ci sono insegnanti, educatori, catechisti che sono freddi, bravissimi a tenere la disciplina, hanno tutto in testa chiaro, ma non entrano in contatto affettivo. Sono distanziati perché per mantenere il mio ruolo devo essere distaccato. Ci sono degli altri invece che sono l'estremo opposto. Tutto cicicco, cobe, baci, bacetti, abbracci, che anche in quel caso è l'estremo che rischia di mancare l'obiettivo della relazione educativa, perché perdi di oggettività. Però è sempre meglio stare dalla parte della stima, del calore, dell'affetto, piuttosto che dall'altra. Siete d'accordo su questo? Mi trovate? Ok? Quindi fa sempre meno male un po' di cicicco corde, piuttosto che la freddezza, il rifiuto e l'indifferenza. Ecco, poi Franta dice sì, ma non bastano queste due, perché per realizzarle pienamente c'è una terza dimensione che io qui in questo grafico ho rappresentato con questa sorta di sole, che è la personalità, l'autenticità, la trasparenza dell'adulto, che va in tutte le direzioni. Perché se io faccio cicicco come per manipolare e sono bravissimo, bellissimo, mamma mia, ma per manipolare e non sono autentico, faccio danno. Se io se io do un controllo dando motivazioni chiare, pulite, perché il mio interesse è il tuo bene, è aiutarti, i ragazzi accettano anche delle regole molto forti, perché sentono che io sono lì per loro. Così come al contrario, se io non sono autentico, genuino e trasparente nel lasciare libertà, cosa succede? Loro sentono che possono fare quello che vogliono, ma perché a me non ne frega niente? Non perché io credo nella loro capacità di autogestirsi e ho fiducia in loro. Quindi la dimensione autenticità, trasparenza, genuinità è ciò che, se è presente nella relazione educativa, illumina le le nostre parole, i nostri gesti, e ci aiuta a dire dei sì, a dare dei permessi ai ragazzi, a far fare delle cose e a dire dei no, a dare delle regole ben precise anche dello stare insieme, perché loro capiscono, sentono, percepiscono che non sono regole imposte e basta. Hanno una motivazione dietro, che è il loro interesse, non il nostro interesse. Allora, io mi fermo un attimo, perché ci sarebbero altre cose da dire, però le dico, Marco, ci state ancora altri 5 minuti, fatemi un segno, ci siete? No, perché ero un po' preoccupata, perché quando io vedo la gente silenziosa, da una parte sono contenta, dall'altra, che dice, oh, stanno ascoltando, stanno meditando, esatto. Però alle 10 di sera il silenzio potrebbe essere anche interpretativo di qualcos'altro, soprattutto considerando che siete tutti o che studiate o che lavorate a vedervi. Quindi oggi non è domenica, oltretutto è anche lunedì, quindi stiamo bene. Ok, allora salto questo perché l'ho già detto a parole e a Saola qua è complicato da spiegare. Ecco, e salto anche questo, eventualmente ci torno su dopo. Vi faccio una piccola cosa, un piccolo passaggio psicologico su come imparano i bambini. Allora adesso per attivarvi, come imparano i bambini, ragazzi, secondo voi? I bambini, i ragazzi imparano come? Da che? Facendo.
Imitando.
Ascoltando.
Divertendosi.
Giocando.
Dall'esempio.
Dall'esempio. Boh, siete attivi. Allora, intanto le avete beccate quasi tutte. No. Ve le metto così un po' in ordine. Allora, senza dubbio i bambini imparano per osservazione. Osservano, colgono, ok? Imparano imitando. È facile per un bambino, per esempio nel gioco, ma anche nel linguaggio. Io ricorderò sempre una scena troppo forte, la racconto spesso questa, perché è successa tanti anni fa quando facevo l'insegnante dopo scuola e avevo un piccolo bambino in prima elementare che diceva un sacco di parolacce in prima elementare. Io scandalizzata dalla mia, dico, avevo un adolescente in prima elementare, allora lascio passare il primo giorno, lascio passare il secondo, al terzo giorno prendo il piccoletto e dico, ascolta tesoro, non va bene. Allora qui siamo per stare tutti insieme, per dirci cose belle, se siamo arrabbiati ce lo diciamo in un certo modo, ma non usiamo delle parole che sono che sono offensive, che noi chiamiamo parolacce, e tu oggi un pochino ne hai usato. Allora, io non so da chi tu le abbia imparate, però facciamo un patto di me. La prossima volta che ti trovi di fronte alla persona che in qualche modo ti ha insegnato, perché non possono venire fuori dal tuo cuoricino queste, no? La prossima volta che ti trovi di fronte a questa persona che ti ha insegnato o che dice queste parolacce, tu le senti e tesoro le ripeti, tu fai così, ti metti davanti a questa persona con le braccia conserte finché ti dice, ma perché fai così? E tu gli rispondi, la maestra Sonia mi ha detto che non devo parlare con chi dice le parolacce. Facciamo questo patto. Ci stai? A proposito di gioco, ma facciamo, dai, dopo me lo mandi. Boh. Allora, passa il pomeriggio, arrivano le 6 di sera, io stavo fino alla chiusura, a un certo punto vedo un bimbo, Anastasia per quando il 9, vedo un bimbo che parte e si piazza davanti a sua mamma, così. E io dalla finestra della scuola vedo la scena. Adesso come dire a capo? In effetti lui si è piazzato e gli ha fatto. La mamma è venuta dentro in aula, mi ha detto, signora, non pensavo, sinceramente pensavo un cugino più grande, un fratello, ma sa a casa no, e mi ha raccontato un po', ho detto guarda, lo dobbiamo aiutare perché lui è molto sveglio, intelligente, ripete. Allora abbiamo fatto un patto, ma io mi sarei sotterrata, ve lo assicuro, perché a quel punto, aveva a che fare con un ragazzino, un adolescente, un cuginetto, ma la mamma, ok, allora, imitano, siamo consapevoli nel bene e nel male, più le cose vi divertono e più sono strane, più lungo è proprio, sperimentando, provando e riprovando, esercitandosi. Questa è una cosa che a volte sottovalutiamo, cioè ci sono delle cose che noi impariamo in una volta. Vi è capitato? Certe canzoncine, certi tormentoni ti entrano in testa, ma stai solo di una volta. Certe cose che ti prendono emotivamente ti basta una volta, ma non è sempre così. Perché per imparare a fare tue altre cose, soprattutto se complesse, hai bisogno di esercitarti. Le poesie, le tabelline, le preghierine, o no? Quindi non sottovalutiamo questa cosa, perché noi a volte, anche nella scuola, diciamo, vabbè, ma gliel'ho detto due volte, sì, ma l'hai fatto allenare su questa cosa qui? Vi siete esercitati e trovato un modo anche per ripetere nel tempo, non noiosamente, ok? E l'altra cosa, ovviamente, è ragionando sulle cose. Non siamo mica scimmiette che vengono addestrate. Fin da piccoli i bambini hanno capacità di ragionamento. Quindi imparano, fanno proprio le loro cose comprendendo. Certo che se tutto questo è permeato da emozioni positive, tanto meglio. Ma non sempre tutto può essere divertente e giocoso. A volte ci sono delle cose che richiedono un momento di riflessione, la serietà. Perché se no facciamo tutto, non distinguiamo più quello che è il momento del gioco da quello che è il momento serio, quello che è il momento del movimento da quello che è il momento della riflessione. Però le emozioni positive non sono mica solo l'allegria, la soddisfazione è un'emozione positiva, la scoperta è un'emozione positiva, l'orgoglio è un'emozione positiva, il senso di avercela fatta da soli è un'emozione positiva, l'entusiasmo, l'allegria, la gioia, la contentezza, ma anche la tranquillità, il relax sono emozioni positive. Ok? Bene. Adesso, siccome sento dei segnali che siamo giunti all'una, allora vi dico solo questo, senza descrivervelo. Se avete modo di leggere i libri di Polito sulla comunicazione, l'apprendimento cooperativo, le risorse del gruppo classe, dice delle cose molto molto costruttive e belle. In uno di questi libri li ho rubato, però ho detto da chi, quindi sono onesta, intellettualmente onesta, l'ABCDE dell'educazione e della comunicazione. A, sta per accoglienza, Non può esserci una relazione educativa che non passi per far spazio, per accoglienza
e anche autenticità.
B, bisogni. Quali sono i bisogni di attenzione, di ascolto? Ne parlavamo prima a cena. Quanti nostri bambini hanno bisogno, quando vengono al catechismo, di cioccolare, di parlare e di essere ascoltati? E se non li agganci nel loro bisogno, te li perdi. La C, che sta per cuore, cioè il sentire che tu sei autentico e dici e fai vedere anche le tue emozioni, ti autoriveli e fai capire che c'è empatia. La decisione. Un educatore aiuta anche a prendere delle decisioni. Se non capisci e non ragioni e non stai in dialogo, come fai poi a aiutare il ragazzo a decidersi? E poi la E, che sta per una parola molto difficile, ma empowerment, cioè efficacia, potenza, forza. Cioè sentirsi artefici, sentirsi forti, sentire che qualcuno ha fiducia in te, ti aiuta, ma si fida che tu hai dei talenti e delle potenzialità. Allora, qua non l'avevo messo nella griglia iniziale, ma l'ho aggiunto questa settimana qua mentre ci pensavo, quindi al limite poi manderò un'integrazione. Mi fermo qui. Sì. Siamo fuori tempo massimo. Adesso spazio pubblicità, così ci pensate. Se avete delle domande, poi andiamo.